SBS Italian.
Di nuovo in diretta dagli studi di radio SBS per il momento sui nostri canali analogici radio, ma fra qualche istante anche sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/SBS Italian. Proprio in questo istante, se vi collegate, facebook.com/SBS Italian, se siete già su Facebook, andate soltanto su SBS Italian e come per magia vi apparirà, ecco, proprio in questo momento lo schermo con la visuale in diretta dal nostro studio di Melbourne, dove siamo in tre: Dario Castaldo, Francesca Valdinoci e il nostro ospite.
Buongiorno,
Nicola Roberti. Buongiorno, bentornato su Radio SBS. Tanto ricordiamo che cosa abbiamo ascoltato prima.
L'abbiamo ascoltato anche per annunciare il nostro ospite, ovviamente. Era un altro tormentone, devi sapere, Nicola, stamattina mentre tu arrivavi con la tua moto. Nicola è arrivato con il casco, gli occhiali a goccia, quelli scuri, veramente un soggetto non indifferente. Quindi abbiamo pensato di lanciarlo con questa canzone. Te la ricordi tu? Un tormentone del 2001,
no.
Boy Band dei Velvet. Ah, come okay. Fai a non ricordartela?
Sì, sì,
una
ricordo.
Delle nostre canzoni preferite. Sì.
Beh, noi siamo entrambi di origine romana, quello è un gruppo romano, Pierluigi, il leader Ferrantini.
È amico tuo, come si dice dalle parti nostre?
Diciamo che ci conosciamo.
Ah,
diciamo
beh,
ci conosciamo. La domanda era sempre stata: ma tu di che cosa campi? Perché effettivamente dopo quella canzone, quel primo album, non è che
sono
abbiano...
stati dimenticati.
Un po' sì, però in qualche modo sbarcano il lunario. Saluto agli amici di Velvet. Scusa questa digressione, Nicola, perché adesso è arrivato il tuo momento. Del resto, tu hai detto boy band, ma guarda che i suoi amici, quelli che lo conoscono bene, lo chiamano tronista, quindi non è che sei andata molto,
ecco,
distante,
vedi?
Boy band, insomma, sempre
diciamo
personaggio televisivo.
Icone di questo nuovo millennio.
Sì, i giovani d'oggi.
Per quello che facciamo un Facebook Live con lui stamattina.
Sì, è un personaggio televisivo in pectore.
Ci attacchiamo alla sua notorietà.
Ma sei abbronzato o è un'impressione nostra che svegliandoci alle 5 di mattina abbiamo sempre
un po' palliducci.
Questo colorito, diciamo, bagno d'ospedale. Come...
No, sono abbronzato perché sono appena tornato dall'Italia, quindi
ecco,
ho
quindi
fatto
adesso
un mese
che
di
è
vacanze.
Appena arrivato può anche uscire, perché mica è giusto che arriva così tutto bello abbronzato.
Vabbè,
e noi
la prossima
qua
sei tu, eh?
Allora... Vabbè, sapevo della diretta.
Cioè, tempo 24 ore, chi t'ha visto.
No, anche meno.
Appunto, ecco.
Esatto. Allora, perché abbiamo invitato Nicola a visitarci questa mattina, a partecipare al programma, un po' perché
speravamo che ci portassi i cornetti prima cosa.
Speravamo di fare colazione a sbafo, però
niente. Ci casca mai, ma com'è sta cosa?
E un po' perché a maggio di quest'anno lui era venuto a trovarci poco prima di partecipare alle finali della competizione di Australian Chef of the Year, giusto Nicola?
Sì.
In quella occasione Nicola ci aveva detto una cosa, ha fatto una sorta di pronostico, meglio di augurio. Vogliamo ascoltarlo? Forse arriva?
Quest'anno il mio obiettivo sarebbe arrivare nei primi 10, quindi arrivare al giorno della finale, sì. Quello sarebbe il mio obiettivo, perché comunque poi il prossimo anno vorrei vincere, quindi bisogna che mi avvicino.
Bisogna che ti avvicini il più possibile.
Il più possibile.
Insomma, raccontaci com'è
Dai.
Andata Nicola questa
finale. Quest'anno il pronostico è stato giusto, diciamo, perché sì, sono arrivato nei primi 8. Poi...
Quindi nei primi 8 chef migliori d'Australia, tra l'altro unico italiano, ricordiamo ai nostri ascoltatori.
Sì, quindi sì, è stato un bel risultato. Cioè
allora, ripetiamo per tutti coloro che non avessero ascoltato l'intervista preliminare di maggio. Eravate 26, se non
sì,
ricordo male.
A Sydney, la competizione si è svolta a Sydney ed eravamo rimasti in 26 nel tabellone finale e poi si succedeva tipo scaletta. Avevamo queste competizioni, eravamo in 4 e di ogni 4 ne passava uno al turno successivo e io ho passato il primo turno dove c'è stata la prima grande scrematura e poi al secondo, che era completamente una mystery box, noi non sapevamo niente di come funzionasse la competizione.
La scatola del mistero che contiene appunto gli ingredienti segreti.
Sì. Da assemblare. Allora, raccontaci tanto questo primo round che tu hai vinto. Eravate in 4, che cosa vi è stato chiesto di preparare?
Allora, praticamente è iniziata la competizione con tantissime email e istruzioni da parte dell'organizzazione.
Siamo in Australia. Scusate.
Dove ci hanno dato... degli ingredienti sui quali lavorare, con un'opzione di 3 ingredienti etnici chiamati, cioè che potevamo aggiungere noi al carrello della spesa.
Come... Però dalla cucina di appartenenza, quindi etnico, poteva essere anche italiano?
Sì, 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 sì. Qualsiasi cosa
forte,
che loro...
Tu che hai scelto?
Io ho portato il, non proprio italiano, però ho preso il tè nero, bacche di ginepro che non c'erano e un whisky invecchiato.
Non male.
Scusa, però a questo punto invece gli ingredienti fissi quali erano? Perché non riesco a immaginare niente che possa andare bene col tè nero, le bacche di ginepro.
Gli ingredienti fissi a me avevano dato come prima proteina un'arista di maiale e come seconde salmone e capesante.
Ottimo.
Cioè, il tutto doveva essere messo insieme?
Il tutto doveva essere il main, la proteina principale, andava a comporre il piatto principale, mentre salmone e capasanta erano per l'antipasto. E io dovevo fare in 45 minuti 8 piatti, 4 antipasti e 4 secondi.
8 piatti in 25 minuti?
45.
Ma scusa, tu da chef ovviamente... Se una persona t'ordinasse un antipasto a base di pesce e un piatto principale con una proteina di maiale, tu diresti, sai che c'è, aspetta un attimo. Ecco, ridiscutiamola questa cosa.
Dici questo mix carne-pesce? Esatto. Non è che va tantissimo. Però in
sicuramente,
sì,
assolutamente in Australia c'è più influenza asiatica, quindi abbinare carne-pesce è più facile. E poi credo per vedere un po' le abilità a maneggiare entrambe... le cose, sia pesce che carne.
E quindi tu che cosa hai preparato?
Allora, questo me lo sono scritto perché...
Hai portato gli appunti perché giustamente sì. Ricordare 8 piatti
e soprattutto gli ingredienti principali che ho utilizzato. Il primo piatto, il mio antipasto, era uno spiedino di salmone marinato al momento. Quindi ho portato la smoked gun, che sarebbe una pistola che aiuta il processo di... smoccaggio, suppongo.
Non so come si dica, però infatti. Mi sembra di aver pubblicato proprio oggi, sempre sulla nostra pagina Facebook, un'immagine di Nicola proprio mentre la usava. Tra l'altro mi sembra una tendenza abbastanza diffusa.
Sì, 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 adesso,
in questo momento è un po' un nuovo trend.
Sì, grazie a questo. Sì, io al ristorante utilizzo a vecchia maniera, però
vecchia maniera che sarebbe?
Che io uso il forno come camera di affumicatura, quindi con i trucioli, accendo il trucciolo proprio rudimentalissimo.
Con la pietra focaia, sì. Zac, zac.
Scusa, intanto io ero andato sulla nostra pagina Facebook dove arrivano anche i primi saluti, i primi commenti.
Dai,
c'è Fabrizio che dice
dai
Enico, c'è Gianna che dice buongiorno. C'è
buongiorno a voi.
Il pollice in alto di Marco e mi sono perso l'apertura lì del libretto verde che sembra quello di Gheddafi. Cos'è esattamente?
È un'agendina. Sì, sì, sì. È l'agenda che è sempre con me. E quindi ok, ho fatto questo spiedino di salmone marinato con una capasanta gratinata agli agrumi e ho servito tutto su un'insalatina liquida di scarola e asparagi e pomodorini bruciati.
Non mi viene per niente fame.
E ho finito tutto con un'essenza che qui mi ha aiutato il mio barman Giovanni. E infatti grazie a lui ho trovato questo whisky affumicato. Perché lui
whisky di dove, ad esempio? Perché adesso stanno andando tanto whisky giapponesi.
Io questo whisky non so, perché ho lasciato tutto nelle mani di Giovanni.
Quindi è stato un teamwork.
Abbiamo solamente parlato che gusto mi serviva e lui è stato straprofessionale ad aiutarmi a azzeccare il whisky giusto, che poi ho combinato con un estratto di vaniglia e aceto balsamico. E questo l'ho finito tipo essenza sul piatto, quindi una boccetta, l'ho spruzzato alla fine.
Questi ingredienti extra che tu hai scelto, te li sei portati tu da Melbourne a Sydney?
Io ho portato, sì, solamente
le bacche di ginepro.
Whisky, tè nero e bacche di ginepro che ho utilizzato nel secondo piatto, che è stato quest'arista di maiale ripiena con fontina, lardellato col guanciale. L'ho servito su delle patate croccanti e tartufo, funghi misti, chips di mela verde. E
io adesso me ne vado.
Ci ha portato manco due biscotti, almeno due oro sai, ma che ne so, anche quelli secchi che ti restano qua.
Prova a dirla tutta, no? Stamattina.
Che ti invita a fare, scusa?
Ho finito tutta questa arista con una riduzione di tè nero e ginepro. Quindi ho fatto questo tè nero.
Che classe però, mi sembra di vedere un po' un mix tra elementi della cucina più tradizionale e invece chicche.
Qualche
chicche,
sì.
No? qui e là.
E questo è quello che avevi imparato l'anno precedente, quando già eri stato preselezionato per la finale di Chef of the Year, lì che avevi capito che non bisognava troppo legarsi all'italianità della cucina.
Assolutamente, bisogna comunque dimostrare ai giudici diverse tecniche per poter andare avanti nei diversi livelli e andare più vicino alla vittoria possibile.
Ci mandano dei messaggi da casa, c'è qualcuno che ci contatta sulla nostra pagina oppure no? C'è stato un piccolo problema, forse dobbiamo... Sì. Sai che cosa potremmo fare, Dario?
Dica.
Potremmo prenderci una pausa, mandare il jingle e rivedere un attimo perché c'è stato qualche problema nella regia del nostro Facebook Live. Torniamo subitissimo dopo, rimanete sempre con noi fino alle 10. Dammi tre parole, Dario Castaldo.
Quali?
Sole, cuore, amore.
E Mondolfo.
E Mondolfo che c'entra?
C'entra perché c'è Nicola Roberti in studio con noi, live sulla nostra pagina Facebook.
Vediamo se funziona adesso
Italian,
finalmente.
È uno dei migliori chef d'Australia, ma non siamo noi a dirlo. Sono stati dei giudici... selezionati
perché
a loro
noi saremmo
volta,
stati assolutamente imparziali.
Ma se perché per noi non sarebbe stato l'ottavo, sarebbe stato minimo top 3, podio. Ma insomma, i giudici da dove venivano? Chi sono questi che si permettono
ma
di
i giudici
giudicare?
Di cosa?
Dei Chef of the Year che hanno deciso che eri che sei uno dei primi 10 d'Australia.
I giudici sono australiani, tutti australiani, e sono dei sceffoni strarinnomati.
Sceffoni?
Sì, adesso
non
penso...
i ceffoni, ma gli sceffoni.
I sceffoni. Che ho visto un pochino alcuni curriculum, tra virgolette, sono executive chef di compagnie, quindi chef con tantissimi anni di esperienza che adesso fanno anche questo.
Penso. E tu hai studiato un po' i giudici per capire in che modo avrebbero potuto a loro volta giudicare e da che cosa sarebbero potuti essere influenzati?
No, sinceramente no, perché essendo australiani sicuramente ho detto... Se metto una vena italiana potrebbe essere una buona scelta, e anche perché comunque non voglio snaturarmi troppo, ecco.
Giusto, cioè, mantenere fede alle proprie radici culturali, al proprio credo in cucina.
E alle bacche di ginepro.
E alle bacche di ginepro. Ecco.
Questa cosa delle bacche di ginepro non ti esce proprio dalla testa.
Ragazzi, io vado al supermercato, io faccio fatica a trovare le mele, figure delle bacche di ginepro.
Quello perché quando arrivi al supermercato sei reduce dal programma, sì, quindi proprio non vedi nulla, busy. Neanche quello che ti sta davanti.
È tutto sfocato completamente.
È che penso... Dario Castaldo vive per il programma.
Voglio fare la prova, esco qui, vado al supermercato, mi dà le bacche di ginepro.
Come si dice bacca di ginepro in inglese?
Juniper
berries.
Berries.
Okay. Non lo so, ne ho detta veramente una a caso, malissimo.
Quindi
stiamo
sei portato un ingrediente che non conosci neanche. Ecco, una volta
ottimo.
Che hai preparato il piatto, come avviene, diciamo, negli show televisivi? L'hai dovuto presentare a tua volta?
Sì, i giudici richiedono una spiegazione prima di farlo, in modo che vedono se tu ti attieni comunque a quello che hai scritto, se metti tutti gli ingredienti che almeno hai menzionato, e poi sì, devi spiegarlo comunque davanti a tutti col microfono quello che hai cucinato.
Senti, com'è andata? Come ti sei sentito? Sei arrivata alle finali?
Sì,
emozionatissimo, è stato facile, difficile proprio cimentarsi con i 10 chef migliori di tutta Australia.
È stato bello. Cioè, non ero assolutamente teso, ero a Sydney, quindi mi sono preso un giorno prima, sono stato lì, ho passeggiato il giorno prima, tanto quello che ormai è come gli esami, quello che hai fatto, l'ultimo giorno succede
non
niente.
Si studia l'ultimo
non
giorno.
Non si studia più l'ultimo giorno.
E la sera prima che cosa hai fatto? Sei andato a dormire presto?
Prima
esatto,
degli
con,
esami.
Come lo sportivo, hai dormito
sono andato a dormire presto, sì. Ho fatto una bella dormita, mi sono riposato e poi sono andato al centro, al centro congressi dove facevamo l'esibizione. Mi sentivo bene, ero bello carico, gli ingredienti c'erano tutti, quindi ho detto: Nicola, fa quello che devi fare e basta.
Ascolta, ma ti possiamo chiedere chi è che è arrivato sul podio? Chi è che ha vinto?
Allora, sul podio è arrivato un ragazzo con un background francese.
Questo è un po'...
Ha intorno ai 46-47 anni questo
ragazzo,
signore,
mi piace la definizione di ragazzo, giovanotto.
Un ragazzo a 46-47 anni, noi siamo giovincelli,
sì?
Giovinotti.
un altro ragazzo australiano.
Un altro ragazzo della nostra età.
Della nostra, della vostra età. E poi ha vinto a...
Della tua.
Appunto. Ti ha assimilato la mia, non la sua. Senti, scusa, posso fare un passo indietro? Certo. Allora, hai vinto il primo round, dopodiché nel secondo?
Dopodiché sono stati abbastanza diretti come australiani, mi hanno detto che okay, hai vinto. Vabbè, c'è stata tutta la presentazione davanti alle persone che c'erano per assistere alla competizione, mi hanno annunciato davanti a tutto, foto di rito, e poi mi hanno detto adesso basta, vai a casa, non mandato zero informazioni su quello che sarebbe successo il giorno dopo, quindi mi hanno detto presentati alle 12 il giorno dopo e basta. Io ho detto niente, non c'è niente, è completamente una mystery box. Quindi sono andato a casa, via, ho ricominciato a studiare tutto, perché sai, c'è delle cose dove ti senti, dove c'è delle lacune, tipo ho studiato interiora, il piccione, la quaglia, cose che cucino di meno.
Ha studiato la quaglia, Dario, ma tu hai studiato
il piccione,
la quaglia?
Il mangiato, il piatto tipico di Macao, il piccione. Questo perché? Perché dopo il maiale e il pesce avevi l'impressione che comunque ci sarebbe stata una proteina, però diversa?
Mi aspettavo, ho detto, stavolta ci metteranno in grande difficoltà. E invece mi è ricapitato il maiale un'altra volta, quindi...
Vabbè, però almeno lì eri preparato.
Sì,
e quindi,
sì.
Quindi nel mystery box che cosa c'era? Quali ingredienti
c'erano? Allora, nel mystery box c'erano intorno ai 35 ingredienti, tutti i tipi di verdure, più c'era maiale, prosciutto, chorizo, barramandi, capesante.
C'è un mix, chi più ne ha più ne metta.
Le sei proteine da usare tutte e sei, più... Dovevi usare determinati prodotti per forza, tipo un'erba marina, del fish stock, che era assolutamente da utilizzare, yogurt Chobani perché era lo sponsor principale, e in più dovevi scegliere tre ingredienti dalla dispensa, che qualsiasi ingrediente volevi, però dovevi scegliere anche questi tre. Quindi lì il gioco è stato un po' più difficile, avevi più o meno 11 ingredienti che dovevi utilizzare tutti.
E lì mentalmente qual è stato il processo? Prima hai pensato al piatto, poi hai detto fammi vedere quali tre ingredienti posso prendere dalla...
Lì più o meno sì, ho abbozzato un'idea dei due piatti, perché ci hanno dato 10 minuti per pensare due piatti. 10 minuti pensare, scrivergli e organizzare il setup e partire senza troppo tempo in mezzo.
Fino all'ultimo respiro proprio.
Sì,
eh?
Questa è stata veramente, infatti questa è stata molto impegnativa. Cioè arrivi stanco, alla fine sei stanco, ti dicono tempo è scaduto e dici fortuna.
Scusa, ma in quel caso, scusa, tu ovviamente lavori in un ristorante nel quale hai tutto il tempo del mondo per fare le prove,
sì.
Quindi anche se ti inventi qualcosa di nuovo prima di presentarlo
lo puoi modificare
e lo puoi assaggiare, puoi, sì, vedere. In quel caso, con un tempo così limitato davanti a te, senza sapere prima che cosa avresti fatto, hai preparato un piatto senza sapere esattamente,
sì,
che cosa avresti offerto.
Vai in base all'esperienza, sai, comunque lavorando da un po' nei ristoranti, che alcuni ingredienti combinano tra di loro, alcuni no, quindi cerchi di stare abbastanza...
Anche perché mi sembra che si tratti di ingredienti che a volte fanno un po' cazzotti.
Sì, sì, infatti ho diviso...
Quindi non è stato proprio facilissimo.
Esatto.
Ho diviso le carni e i pesci, perché a parte che non è italiano mischiare carne e pesce, a parte qualcosa, non dico assolutamente vietato, però quei ingredienti lì non mi riuscivo a muovere troppo, quindi... Ho preferito dividere ancora una volta carne e pesce.
E non c'era il rischio che tutti facessero più o meno le stesse cose?
Sì, più o meno le idee sono state più o meno quelle. Chi ha fatto io ho fatto crudo, il pesce l'ho, diciamo, semi-abbattuto, ho fatto dei carpacci con diverse marinature, e la carne invece sono stato sul cotto in diversi modi, forno, padella, fritto, però sì...
Quindi alla fine i due piatti non ho capito esattamente che cosa hai preparato.
È una specie di sushi alla fine.
Ho fatto
un pezzetto di qua, un pezzetto di là, cioè, secondo me ha fatto così.
No,
fine,
ha,
no,
detto carpaccio, marinati, ha detto un sacco,
beh, sì,
di cose.
Fine,
sì,
è.
Ho diviso, ecco, praticamente i due piatti, ho fatto un'arista.
Ha fatto carne da una parte e pesce dall'altra.
Pesce dall'altra, sì.
E poi dopo, diciamo, quanto è durato l'assaggio? Lì c'è stata, insomma, la parte...
Lì c'è stato più o meno una buon 35 minuti, perché poi eravamo abbastanza tutti vicini, a detta dei giudici, però sono, tipo nel mio caso, ha influito un errore di impiattamento, perché ho diviso, nello stesso piatto ho creato due piatti, invece nelle competizioni ho capito che non va fatto. In un piatto ci deve essere un piatto, cioè una torre, o comunque tutti gli elementi devono essere assemblati. Io questo non lo so.
Con una crema che...
Con una crema.
Con una vellutata,
di bacche di ginepro che mi metta tutto insieme.
E una spruzzata finale con le due di gocce gin, di whisky, non di gin.
Se no Giovanni si arrabbia.
Giovanni.
Tanto ti saluta Mirko, che anzi che ti manda un abbraccio grande. Carlo ti fa i complimenti. Sì. Ma lì non c'è il rischio che arriva il giudice che 10 minuti dopo, quando tanto il piatto si è raffreddato, quindi ovviamente perde qualche cosa.
Sì, quel rischio c'è, però.
È per
fa quello
ha fatto i carpacci. Scusa.
Carpacci di ginepro.
Senti, ma questa è la tua seconda volta nella competizione, giusto?
Sì.
E quindi ti senti già di fare un pronostico per il prossimo anno, ad esempio, visto che quello che hai fatto l'ultima volta proprio in questo studio. Ha portato bene, giusto?
Sì, vabbè, il prossimo anno con assoluta certezza vinco.
Si va si va per vincere.
No, vabbè. Ci provo come sempre, però almeno confermare il risultato, almeno quello, diciamo.
Ecco, però ricordiamo che già un risultato non è risultato essere preselezionato.
Sì.
In quest'anno tu verrai monitorato in qualche modo, o ormai essendo entrato in questa ristretta cerchia dei primi 10 chef d'Australia, dai bene o male per scontato che ti rinviteranno alle finali?
Per scontato non do mai niente. Quindi no, non lo do per scontato, io continuerò comunque a fare il mio, farlo bene, far parlare di me il più possibile, e comunque i giudici sono sempre all'interno del sistema, quindi meglio far sentire parlare di sé.
Senti, un'ultima cosa, almeno per quanto mi riguarda, ovviamente tutto questo... Insomma, è un esame, ma a sua volta apre determinate altre porte. Ecco, professionalmente, che cosa significa per uno chef già established, che lavora in un ristorante prestigioso, storico di Melbourne, ma che magari avrebbe idea di crearsi una strada parallela, che sia le feste, le cene private, le funzioni? Che cosa significa, che cosa comporta tutto
questo? Sì, sicuramente qualcosa in più. Voglio dire, quando... Puoi dire di essere nei primi 8 chef d'Australia o comunque di partecipare a questo tipo di competizioni, la gente viene incuriosita. Dopo la competizione molte persone sono venute al ristorante a farmi complimenti anche se non mi conoscevano, quindi è stato bello raccontare ai clienti quello che avevo fatto, quindi naturalmente sempre con l'appoggio del ristorante Caffè Cucina, perché sennò niente si può fare. Cioè io ho preso una settimana libera per andare a Sydney per prepararmi, quindi naturalmente grazie ai colleghi e tutti che ti aiutano e spingono un po' di più in quel momento che sanno che è importante per te.
Senti, tu da poco sei tornato dall'Italia, dove avrai sicuramente rivisto amici, famiglia, insomma ti sei portato dietro tante belle soddisfazioni da raccontare, perché non è che Nicola sia arrivato da tantissimo tempo in Australia, eppure insomma di strada ne hai fatta parecchia.
Sì, questa cosa sì, è vera.
Quando dai, parlo... non essere troppo timido.
Quando parlo no, con i miei amici o comunque, perché sai, tanti ragazzi anche del mio paese hanno fatto l'esperienza Australia. Però la cosa più bella che mi viene detto è, senza screditare nessuno assolutamente, però mi dicono finalmente, cioè non sei andato solo in Australia a raccogliere le banane, sei tornato. Cioè, perché c'è un
le
po'...
Le famose banane d'Australia.
Ecco, in Italia c'è un po' questa concezione, no, di venire in Australia a fare l'esperienza, dover fare le farme, quindi l'associano a raccogliere banane, non si sa perché, e poi... tornare e riprovare nel paese natio, diciamo. Però no, per me sta andando bene, ho spinto tanto in questi 3 anni, non è assolutamente niente regalato, un po' di fortuna ci vuole, però le ore che faccio in cucina non le vede nessuno. E non...
Senti, ma e quando non sei in cucina che fai?
Si è fatto tatuaggi, non si vede.
A parte
guarda.
Quello. A parte
quando
quello.
Sono in cucina, vado ai miei amici tatuatori. E... No, studio.
Mamma mia, una vita divisa tra inchiostro sì. e d'olio extravergine di oliva.
E bacche di Ginevra.
No, dai, ho diversi hobby. Vado in palestra, mi alleno.
Vabbè, perché la vita di cucina è tosta, bisogna pure avere il fisico, no?
Io sono d'accordo su questa cosa, non so proprio dello stereotipo dello chef grasso fuori forma, come diceva la canzone prima.
Sono stanco e fuori forma.
Stanco e fuori forma.
Stavo pensando a tre parole.
No, quella era sole, cuore, amore.
Appunto, la canzone prima, Valeria
cucina,
Rossi.
Tatuaggi.
Guarda, sai perché secondo me si è confuso, perché pensava che stessi facendo il romantico con lui, allora non ci ha capito più niente.
Come ci ha detto la canzone di prima.
Cosa?
No, senti, a questo punto, senti, prima o poi dobbiamo farti fare qua lo chef la finale, insomma, ti inviteremo in studio, ti diremo, senti, nel nostro
mettiamo
frigorifero.
Mettiamo due fornelli.
C'è, insomma, c'è il finocchio.
Allora,
c'è...
nel mio c'è il finocchio, la carota, una cipolla e basta.
E whisky, che non manca
e
mai.
Qui, diciamo che è molto semplice. Vabbè, fare una vellutata.
Una bella vellutata di finocchio, giusto?
Eh sì, per forza. Proprio se vogliamo variare, facciamo le carotine croccanti per spezzare un po', ma...
Mi raccomando, però metti insieme in un piatto, non separarli.
Non separati, sennò
poi ti bocciano. Allora, ringraziamo Nicola Roberti, chef di Caffè Cucina a Melbourne, chef originario di Mondolfo, vicino Senigallia, nelle Marche, che è stato recentemente nominato uno dei primi 10 chef d'Australia all'ottavo posto?
Top 8, poi lì tra l'ottavo e il,
quarto.
E il quarto.
Secondo me è quarto, terzo più.
No, perché sennò poi dopo è più difficile migliorare.
No,
non siamo ottavo, siamo ottavo.
Stiamo umili.
Vogliamo bassi.
Dai, Nicola, comunque, complimenti.
Grazie
da Dario,
mille.
Da me, da Kiran che è in regia, da tutta la redazione e immagino anche da tante persone che ci hanno seguito nella nostra diretta di facebook.com/SBS Italian. Per chi non ci fosse in questo momento, comunque la diretta sarà disponibile per tutto il giorno, chiaramente sulla nostra pagina.
Così come al termine del programma pubblicheremo il podcast con l'intervista a Nicola Roberti sul nostro sito sbs.com.au/italian. Adesso ci fermiamo per una brevissima pausa. Il saluto di Nicola Roberti e di tutti noi, a tra poco.
Dicci la tua, segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.